Radio Blu e Tu presenta A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. In studio Marco Chinaglia.
Benvenuti a una nuova puntata di A Spasso per il Polesine, che vuole essere oggi dedicata a una figura importante, molto discussa, molto controversa, ma una figura che resta scolpita un po' nella memoria di tutti i polesani. Mi riferisco a Antonio Toni Bisaglia. Al di là di essere stati elettori o simpatizzanti del personaggio e ovviamente del suo partito, mi riferisco logicamente alla Democrazia Cristiana, è il personaggio che comunque ancora oggi nelle discussioni politiche che animano un po' le scelte amministrative del territorio spesso torna. Chi con quella nostalgia da Prima Repubblica che spesso sembra no invadere molti interlocutori quando si parla di politica, chi invece dando anche al personaggio delle responsabilità su una certa mancanza di una visione che come dire proiettasse il Polesine in una dimensione molto più nazionale e molto meno periferica. Sicuramente dal punto di vista storico il dato interessante e amaro, ma questo va da sé, non vuole essere una considerazione sulla destra, sul centro, sulla sinistra, vuole essere una considerazione complessiva. È veramente straniante pensare che si continui a parlare di un politico che muore esattamente nel 1984, il 24 giugno dell'84, lo dico ridendo, io sono nato nell'ottobre dello stesso anno, per cui insomma mi trovo un po' ecco, in una dimensione straniante quando sento le discussioni attorno alle scelte politiche riguardare una figura che ormai dovrebbe essere sicuramente consegnata alla storia. È un po' forse figlia di questa nostra società, di questa nostra situazione nella quale un po' questa nel bene, ma ripeto anche nel male, questa nostra l'esperienza di una certa politica, una politica fatta anche di preparazione, di impegno, di gavetta, come si diceva, a tutti i livelli, nei grandi partiti di massa della Prima Repubblica, evidentemente manca. Perché parlare di Bisaglia proprio adesso? Beh, intanto l'anniversario è caduto alcune settimane fa, ma anche perché siamo nel cuore di un importante quarantesimo. Dico nel cuore perché siamo proprio nei giorni che, mentre stiamo registrando questa puntata, separano l'anniversario della strage di Ustica da quello della stazione di Bologna. Sono due anniversari che scuotono evidentemente un'estate, quella del 1980, che è tra le più tragiche della storia recente del paese, un anno terribile, sicuramente il 2020 che stiamo passando non è un anno comodo a causa della pandemia di coronavirus, ma non dimentichiamo che l'80 partito con quelle due stragi finì con i 3.000 e passa morti dell'Irpinia, insomma veramente un'epoca non facile, fra l'altro reduce dalla coda degli anni di piombo con tutto quello che ne deriva. Toni Bisaglia è stato il leader, tutti ricordiamo quella famosa sigla, no? PRB, Piccoli Rumor Bisaglia, che poi è diventata anche, doveva essere la sigla di quel completamento della Val d'Astico, che in parte è stato realizzato anche lì, tra molte critiche, in alcuni anni fa, nella parte sud, mancherebbe la parte trentina, appunto quella che era legata alla figura di Flaminio Piccoli, che sono i tre leader di una precisa corrente di quella che giustamente viene chiamata popolarmente la balena bianca, cioè la DC era un partito così grande, così articolato, che ovviamente aveva tutta una serie di posizioni anche molto distanti l'una dall'altra. Piccoli Rumor, che non dimentichiamo sarà anche presidente del Consiglio a più riprese, e Bisaglia sono i leader di quella famosa corrente Dorotea, che prende il nome da un convento romano in cui questi esponenti della DC si ritrovano. Siamo in quel periodo in cui morto De Gasperi nel 54, poi la DC diciamo si riorganizza con varie correnti, sono gli anni della segreteria di Amintore Fanfani, sono gli anni anche di quel tentativo fine anni 50 di apertura a destra, governo Tambroni, che poi porterà alla vicenda dei morti di Reggio Emilia, insomma che ben conosciamo, e dall'altro lato la nascita del centro-sinistra. Il doroteismo è la posizione del centro, verrebbe da dire, perché il doroteismo è proprio la posizione di assoluta equidistanza rispetto alle posizioni e della destra e della sinistra, la sinistra che poi diventa la protagonista con i governi del centro-sinistra, ovviamente a partire dalla figura di Aldo Moro, di tutta una serie di riforme organiche che dal 1963 in avanti, non stiamo qui a citarle perché sono veramente moltissime, scuotono e cambiano un po' la società italiana, creando quelle premesse che poi si realizzeranno in particolare negli anni 70. I dorotei sono ovviamente in una posizione estremamente moderata, una posizione che spesso queste riforme le subisce più che promuoverle, questo indubbiamente. Il doroteismo è figlio di una concezione che comunque guarda con molta più simpatia al mondo atlantico e occidentale che non a quella paura di una virata sinistra che logicamente una certa Italia anche un po' conservatrice, rurale, sicuramente cattolica, visto il partito di cui stiamo parlando, era ben presente. Tony Bisaglia nasce il 31 marzo del 1929, quindi nasce a poche settimane dalla firma della conciliazione fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, nasce in un Polesine particolarmente povero, in un Polesine che però, diciamo, la passione politica l'aveva sempre esercitata a vari livelli. Ovviamente nel 29 il regime fascista aveva già eliminato tutte le forme di opposizione, ma non dimentichiamo sul versante socialista figure come Matteotti, come Piva, come Beghi, come Gallani, come Lina Merlin per certi versi. Sul fronte cattolico popolare, PPI di Don Sturzo, oltre a Umberto Merlin, Sofiantini, Bresciani e Belloni sono figure sicuramente importanti che animano anche una Rovigo che, per quanto secondaria dal punto di vista politico, anche per la sua natura, insomma anche sulle sue condizioni sociali in quel momento, è una Rovigo dove il mondo cattolico si coagula attorno alle parrocchie, si coagula attorno all'azione cattolica, quella stessa azione cattolica di cui Monsignor Anselmo Rizzi, allora vescovo, si rifiuterà di consegnare gli elenchi all'autorità del regime. Siamo in una crisi molto forte che scoppia nel 1931. Ultimo dei sette figli di un ferroviere, i primi studi li fa in seminario e poi appunto al termine della Seconda Guerra Mondiale, ripeto, classe 1929, decide di iscriversi alla Democrazia Cristiana iniziando una carriera importante. È delegato provinciale dal 51 al 58, diventa consigliere nazionale del movimento giovanile della DC nel congresso di Ostia che avviene esattamente nel 1951, quindi corrispondenza con la nostra tragica alluvione. Viene confermato successivamente in quello di Modena, si laurea nel frattempo in giurisprudenza a Padova e da lì inizia la sua carriera anche lavorativa presso la Cassa Mutua Provinciale della Coldiretti, insomma una base importante anche dal punto di vista del consenso elettorale in un mondo fortemente caratterizzato da questa presenza da un lato delle ACLI, dall'altro del Coldiretti, sono i cosiddetti organismi collaterali alla Democrazia Cristiana. Viene eletto deputato nella quarta legislatura, quella che va dal 63 appunto al 68, nel momento in cui il centro-sinistra diventa una realtà significativa nella storia italiana in maniera organica, viene riconfermato fino alla settima legislatura. Alle elezioni politiche del 1979 il salto diventa senatore nel collegio di Bassano del Grappa con 77.000 preferenze, viene confermato alle consultazioni del 1983. Per entrare un po' nel clima di quei tempi ci interrompiamo un attimo, ci andiamo ad ascoltare una canzone di Adriano Celentano, una canzone particolarmente significativa perché è figlia un po' di quello shock petrolifero, le politiche di austerity che caratterizzano gli anni 70, anche se sembra una canzone scritta ieri, questa Svalutation ci racconta l'Italia del 1976.
E la benzina ogni giorno costa sempre di più e la lira cede e precipita giù. Svalutation, svalutation, Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché, cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi son greviti ma la grana dov'è? Svalutation, svalutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va. Ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché, tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me. Sulle tation, sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è.
Radio Blu e tu, state ascoltando A Spasso per il Polesine. In studio Marco Chinaglia.
Ecco, con le note di Adriano Celentano ci siamo un po' calati in quel clima degli anni 70, anni 70 in cui Tony Bisaglia, accanto all'attività parlamentare, appunto in questo collegio senatoriale di Bassano del Grappa, che dal 79 diventa il suo punto di riferimento, comincia a assumere anche incarichi di governo. Ministro dell'agricoltura nel quinto governo appunto di Mariano Rumor, siamo tra il marzo e il novembre del 74, sono gli stessi mesi in cui incomincia a covare dopo il colpo di Stato in Cile la proposta del compromesso storico tra Moro e Berlinguer, che darà vita appunto alla solidarietà nazionale. È a capo del Ministero delle Partecipazioni Statali, è il quarto governo Moro, il quinto governo Moro, il terzo, il quarto, il quinto governo di Giulio Andreotti. L'ultimo è proprio quello che è poi la cui fiducia doveva essere votata quel famoso 16 marzo del 78, il giorno di via Fani. E infine ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei governi di Francesco Cossiga, il primo e il secondo, il governo Forlani. Insomma, sono ministeri importanti, di peso. Pensiamo alle partecipazioni statali, vuol dire anche una gestione legata alle risorse energetiche, per l'appunto. E tema questo molto complesso se pensiamo alla controversa fine che Enrico Mattei aveva subito qualche anno prima. Il 20 dicembre del 1980, quindi in questo anno così chiave, dicevamo, per la storia italiana, siccome sembrava appunto che il suo ruolo di agente di compagnia assicurativa fosse incompatibile con gli incarichi di governo, presenta le sue dimissioni. Ecco, sono anni importanti. Forse proprio l'azione più incisiva di Tony Bisaglia la si ha tra la fine dei 70 e i primi degli 80. Perché? Perché intanto negli anni 80 diventa presidente del gruppo dei senatori della DC capogruppo, no? Elezioni del 26 giugno del 1983, e sono gli anni di importanti interventi legislativi proprio sul fronte dell'energia, sulla riduzione dei consumi, sulla disciplina delle scorte, ma anche sul lato eminentemente politico. Non dobbiamo dimenticare che Tony Bisaglia, oltre che appunto, dicevamo, avere rilanciato tra gli altri il sistema delle camere di commercio, sviluppato le industrie chimiche in particolare in Sardegna, incentivato la creazione della GEPI, questa società di gestione di partecipazioni industriali con 50% dell'IMI e 50% dell'IRI, fa delle riflessioni molto mature che purtroppo poi non verranno ascoltate anche dai suoi compagni di partito, relativamente a una certa insofferenza del Veneto, un Veneto che si sentiva un po' tradito da una certa classe dirigente della DC, e tanto che Tony Bisaglia ad un certo punto, proprio tra l'82 e l'83, profetizza l'idea di una sorta di partito federale sul modello della CDU tedesca, e questo fa sì che anche le considerazioni che Bisaglia fa siano considerazioni che in un certo senso anticipino quei fermenti che poi portano effettivamente alla nascita della Lega Nord e di un certo fermento secessionista. D'altronde penso di non fare un torto a nessuno dicendo che ancora oggi il consenso, sul quale si può essere d'accordo o meno, del governatore Zaia sia in larga parte proprio appoggiato su una base elettorale che era la stessa base elettorale del Veneto, sacrestia bianca d'Italia democristiana, cioè questa osmosi, no? Dopodiché appunto poi si può entrare nei dettagli se effettivamente le politiche di Zaia siano compatibili con un pensiero che è quello cattolico, ma questo è un altro tipo di discorsi e di ragionamenti che non sono adatti per questa sede. La vita democratica procede assai spesso per contrasti, quello che conta è di riuscire nei momenti decisivi a mettere da parte gli egoismi, da mettere da parte gli egoismi più particolari, di trovare punti di contatto e di unità. Queste sono le ultime significative parole della carriera politica di Bisaglia. Bisaglia che, come sappiamo, muore in circostanze non troppo chiare, il 24 giugno del 1984 a bordo del Panfilo Rosalù, siamo a Santa Margherita Ligure, è una giornata assolata, una giornata senza particolari condizioni atmosferiche difficili, e muore annegato, situazione abbastanza complessa. Il suo corpo prima viene portato a Roma, dove viene esposto alla Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana, alla presenza di un commosso Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Non dimentichiamo che sono settimane durissime quelle in cui muore Bisaglia, perché di lì a poco, un po' prima, era morto Berlinguer, ecco, quindi una situazione abbastanza complessa anche questa, De Mita, Cossiga, Piccoli, per poi arrivare in questo grande funerale che viene celebrato nel Duomo di Rovigo e che è l'ultimo saluto anche di questa terra a un personaggio che sicuramente, no, ma come tutti i politici di lungo corso, non può essere definito un santo, perché nessun politico può essere considerato tale, ma che sicuramente si era speso per alcune intuizioni che poi verranno riprese successivamente da alcuni suoi, se vogliamo, allievi politici in senso lato, penso ad Alberto Brigo, che è stato presidente della provincia per molti anni, legati ad alcune realtà che ancora oggi sono oggetto di discussione da parte della politica locale. Mi viene in mente il consorzio per lo sviluppo per il Polesine, mi viene in mente l'ideazione dell'Interporto, mi viene in mente quel famoso centro servizi Censer che porta fra l'altro nella sua sala principale proprio il nome di Bisaglia, cioè tutta una serie di realtà che ancora oggi, insomma, caratterizzano questa realtà rodigina, che è una realtà, diciamo, che fa fatica a diventare sistemica rispetto al resto del Veneto, anche se ci si mette tutta la buona volontà. Resta, dicevo, una morte molto complicata, alla quale vanno aggiunte due altre morti tragiche, quella di Gino Mazzolaio, uno dei suoi segretari particolari, che muore il 30 aprile del 93 nelle acque dell'Adige, in mesi difficilissimi che sono i mesi della fine della Prima Repubblica e ovviamente dell'inchiesta di Tangentopoli, ma soprattutto, lo ricordiamo tutti, la morte del fratello, il sacerdote Don Mario Bisaglia, che il 17 agosto del 92 viene trovato senza vita nelle acque del lago del Centro Cadore. Ci sono diverse pubblicazioni, mi vengono in mente Brambilla e i mercati con gli annegati, un libro che fece scalpore nel 92, un instant book uscito proprio dopo la morte di Don Mario, oltre alla grossa e contestata biografia del compianto Giampaolo Pansa, che già nel 75 aveva scritto una poderosa biografia, no, su Bisaglia, una carriera democristiana. Insomma, storie che meriterebbero sicuramente un approfondimento di una storia recente d'Italia che, come sappiamo, non ci ha ancora detto in maniera completa tanti aspetti che speriamo le fonti riescano a dipanare con il corso del tempo, che è anche quello che ci permette di avere anche una visione più serena e articolata su questi eventi. Tra la bibliografia ho segnalato alcuni titoli. In conclusione posso ricordare il lavoro che Laura Frigeri, assieme all'amico professor Leonardo Raito, sindaco di Polesella, ha scritto proprio dedicata alla vita di Bisaglia, Antonio Bisaglia nella storia anche della Democrazia Cristiana del paese. È stato un progetto importante che ha contestualizzato meglio questo personaggio. Noi ci lasciamo con altre note di protesta. Gli anni 70, gli anni sono gli anni della grande protesta, con questa ballata della DC in cui si ironizza un pochino sul Padre Eterno che viene sulla terra ad indagare e insomma vede un po' di cose che non vanno. E insomma, la storia si può fare benissimo anche attraverso la musica, che ci racconta tante cose delle passioni, delle esperienze di una certa epoca. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Il Padre Eterno, quel pio brav'uomo, molto scocciato dal gran frastuono, ebbe uno sguardo e disse a Pietro: va giù a vedere, poi torna indietro. Guarda che fa questa vecchia DC, fammi un rapporto e spediscilo qui. Il bravo Pietro, per non mettersi in pista, giunse in Italia come turista. Parlò col ricco, parlò col potente, ma soprattutto con povera gente. Raccolse notizie sulla DC, fece il rapporto e lo rispedì. Le cose fanno male, diceva il rapporto, la gente protesta e non ha torto. Questa DC è causa di guai, promette sempre, mantiene mai. È prepotente, bugiarda e maldestra, quando ha paura si butta a destra. Scusami tanto, mio Padre Eterno, questa DC io l'ho fatto all'inferno. Predica bene e razzola male, difende solo il gran capitale. Pensa al potere, non fa le riforme, firmato Pietro per propria conforme. Il rapporto tutto gonfiato, e penso subito da buon Padre Eterno, questa DC vada pure all'inferno. Prese la penna, firmò la condanna, poi più tranquillo se ne andò a nanna. Prese la penna, firmò la condanna, poi più tranquillo se ne andò a nanna.
Avete ascoltato A Spasso per il Polesine. Un luogo, un fatto, un protagonista. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.